Russo.
Ecco. Innanzitutto il luogo dove stiamo, noi scenderemo a piedi per questa sentiero, questa strada sterrata, giù fino a Tabga e pian piano imparate a conoscere i luoghi e al di là dei singoli luoghi, noi scendendo sicuramente attraverseremo più volte i passi di Gesù, cioè Gesù ha camminato in una direzione, nell'altra, tante volte, è salito e sceso, no? Quindi non sappiamo esattamente quando voi metterete i vostri piedi sui piedi di Gesù, ma sicuramente lo farete, no? E queste sono le cose che lui ha visto, cioè è bello uscire un po' dai luoghi, dalle chiese che sono moderne, che ricordano dei luoghi, ma al di là dei luoghi questo è quello che lui vedeva quando stava con gli apostoli, discuteva, parlava, stava con le donne, faceva la moltiplicazione dei pani. Quindi se anche uno di questi posti non fosse esattamente lì, sta 50 metri avanti, 50 metri indietro, più sopra, cioè non è così importante dire esattamente dove stanno le cose, no? Ma è bene che voi vi sappiate comunque orientare. Allora vedete che c'è Tiberiade lì, che è l'unica grande città del lago, la vedete in alto, appunto dedicata a Tiberio, quindi siamo ai tempi proprio, viene edificata quando Gesù è nella vita pubblica, perché Gesù morirà sotto Tiberio. Poi avete la piana di Genezaret, nel fondo della piana c'è Migdal, quindi Maria la Maddalena veniva da dove c'è l'ultimo gruppo di alberi, prima poi che si veda solo la montagna, no? A Genezaret lo vedremo, varie volte Gesù va, sbarca, riparte e così via. Qui sotto abbiamo un luogo dove ci sono delle fonti, quindi di sicuro Gesù è andato a beverarsi e lì la tradizione pone per delle chiese bizantine la moltiplicazione dei pani. A fianco pone la chiesa del primato dove Gesù risorto dice a Pietro pasci le mie pecore, poi più avanti ancora dietro, da qui è impossibile vederla, c'è Cafarnao e poi lo vedremo oggi pomeriggio dove il Giordano entra nel lago, c'è Bethsaida, la città di Andrea, Pietro, Giacomo e Giovanni. Quindi Gesù ha vissuto gli anni della vita pubblica, delle parole, dei miracoli, dell'incontro con le persone, della chiamata degli apostoli, qui ha conosciuto gli apostoli, li ha chiamati e è stato con loro, insomma. E in questo luogo, non sappiamo precisamente dove, ma ripeto, non ha alcuna importanza, probabilmente qui, perché si parla di un monte, anche se in un altro Vangelo si parla di una piana, cioè un posto così bello, Gesù ci è venuto, però, come dire, non è così importante, tanto se no sta in quella collinetta lì o in quell'altra, è la stessa cosa, e ha annunziato al mondo le beatitudini. Le rileggiamo perché siano un po' di traccia per la nostra preghiera silenziosa, perché adesso scenderemo ognuno in silenzio e vi dico che cosa faremo a partire da questo testo. Matteo 5:1 seguenti. Vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi. E solo due notazioni bibliche che sono importanti per non sbagliare l'interpretazione di questo testo e poi però veniamo alla cosa più importante. Notate che questo testo da un lato è universale, cioè si dice non solo beati gli operatori di pace che sono battezzati, ma si dice beati gli operatori di pace, no? D'altro canto si dice beati voi, Cioè Gesù sta parlando, non è che queste persone non esistono, gli operatori di pace sono gli apostoli, siamo noi, sono i discepoli, cioè nella Chiesa del Signore c'è questa presenza delle beatitudini, beati voi quando vi insulteranno a causa del mio nome, cioè questa beatitudine parla dei martiri cristiani, parla degli apostoli che saranno uccisi, no? Non è un discorso astratto sulla luna, no? E seconda cosa importante, vedete che c'è un duplice, ogni annunzio ha beati voi con una realtà e perché, cioè non è che uno è beato perché piange, ma è beato perché piangendo sarà consolato, e quando sarete consolati vuol dire Dio vi consolerà, cioè l'annunzio delle beatitudini è un annunzio di fede. Perché se uno piange, se un ebreo della Shoah piange, ma non c'è la risurrezione dei morti, non è beato, è maledetto, è in termine brutto romano diremmo è sfigato e basta, cioè uno che muore povero, cioè l'annuncio delle beatitudini è che Dio farà giustizia, cioè se tu sei in questa situazione, questa carne troverà salvezza, e come sapete misteriosamente non troverà salvezza nell'eternità, ma Dio annuncia che il debole, il martire, salva il mondo già adesso, cioè che la sua, il suo dolore, che è reale, perché è un pianto reale, non è una cosa senza senso, ma una malattia, un tradimento di una persona cara, questa cosa Dio è capace di mutarla con la tua anche disponibilità, con la tua fede, di mutarla in una realtà che salva il mondo più di un missionario che ha tutti i successi e che fa bene, no? Ma la cosa su cui vorrei fermarmi di più e vi invitare a meditare è proprio l'espressione beati. Voi sapete che Gesù non dice dovete fare questo, tendenzialmente lo dice anche, Gesù non ha paura di comandare, Gesù comanda, non è vero che sono finiti i comandi, ma poi Gesù dice io vi comando questo perché beati voi se farete questo, beati voi se mi seguirete, beati voi se ascolterete la mia parola, sì, e così via, no? Cioè, c'è sempre il modo di dire beato, pensate a un genitore che dice non al figlio devi studiare, ma dice guarda che sarai felice se studierai, cioè oggi non ti va, ma tu pensa domani che avrai fatto bene e potrai andartene, cioè c'è una fatica, ma la fatica è perché tu devi raggiungere la felicità, l'inganno del nostro pensare che ci sono quelli che lavorano e quelli che si godono la vita, no? Mentre i piacioni in realtà non si godono la vita, e chi fa fatica per fare delle cose belle, devo sposarsi non è una cosa facile, essere preti non è una cosa facile, però tu man mano che vai avanti dici sto costruendo qualcosa di bello, cioè io divento beato, che non era beatitudine quando facevo il vitellone, che era una pseudo beatitudine, cioè io ammazzavo il tempo, allora essere beati perché, no? E quindi è un annunzio sempre di gioia, cioè è la gioia, cioè Gesù in questi luoghi dice io sono venuto a portarvi la gioia, perché se Gesù fosse venuto a portarci la tristezza noi non dovremmo seguirlo e non dovremmo insegnarlo. Sapete che questa è una cosa che chi di voi è catechista me l'ha sentito dire più volte, no? Cioè un catechista, qual è il dramma di un catechista triste? È che è come se dicesse io ti spiego la cosa che poi ti rovinerà la vita. Cioè io ti annunzio, io ti sto ingannando caro bambino, perché tu fai quello che ti dico io e poi non ti godi più la sessualità, non ti godi i viaggi, non ti godi la cultura, cioè più diventi cristiano più diventi un cretino. E allora no, il catechista se pensa questo si sta zitto, cioè il catechista ha il diritto di parlare se dice io ti spiego Gesù, perché se tu diventi cristiano diventi più bello, la vita tua diventa più bella, no? E allora Gesù dice sempre beati. Se tu sei veramente povero in spirito, se sei veramente puro di cuore, se sei veramente operatore di giustizia, e Dio è con te in questo, cioè non solo tu lo sei, ma Dio è con te quando sei nel pianto, quando sei assetato di giustizia, Dio è con te anche quando il mondo ti rema contro, tu allora sarai veramente beato di questa presenza di Dio, no? E lo ripete sempre, un termine che c'è, potreste poi a casa divertirvi a vedere quante volte Gesù usa la parola beato, anche nella messa diciamo beati gli invitati alla cena del Signore, cioè noi abbiamo nella liturgia questa parola che si ripete, no? Allora quello che io vi invito a fare è questo, provate a vedere fra queste beatitudini scendendo quella almeno che vi ha convinto, che state cercando di vivere, cioè anche se non ci, perché il cristiano non è che le riesce a vivere totalmente, e notate che sono diverse, cioè a volte la chiesa stupidamente, cioè, la gente litiga, beati puri di cuore, che non vuol dire esattamente essere casti, ma vuol dire anche essere casti, e beati gli operatori di giustizia. Allora uno, Francesco, dice, ah sì, a me piace Francesco perché è giù, è povero, però poi non mi interessa la castità e non mi sposo, vado a donna. No, cioè sono due elementi che sono della, cioè fanno parte dello stesso Gesù e dello stesso Francesco d'Assisi, quindi, no? Ma oggi non importa questo, cioè sapete che sono globali. Provate a dire qual è la beatitudine che mi ha convinto, cioè che io sto cercando di vivere. Siete, cercate di essere operatori di pace, di essere nel pianto, di essere miti, di essere persone che hanno fame e sete della giustizia, di essere misericordiosi, di essere puri di cuore, operatori di pace, perseguitati per la giustizia, insultati perché cristiani, no? E capire che ognuna di queste ha un dono di Cristo, perché sarete consolati, perché avrete in eredità la terra, perché sarete saziati, perché troverete misericordia, perché vedrete Dio, perché sarete chiamati figli di Dio, perché di vostro è il regno dei cieli, perché grande è la vostra ricompensa, no? Tranquillamente. E se vi viene in mente un'altra beatitudine, cioè, o voi c'è un'altra parola del Signore che voi dite io la sto vivendo perché sento che lì c'è la gioia, che cercando di camminare lì, basta partire da una e poi tutte le altre ve le tirerete dietro, non vi preoccupate, insomma. Ecco, vi invito a riflettere questo in silenzio, cos'è possibile, senza usare cellulari, senza parlare, senza, finché arriviamo al punto dove si allarga una piazzola. E poi facciamo l'ultima parte invece di nuovo chiacchierando. Va bene? Ognuno col suo passo, senza problemi. Chiediamo l'intercessione di Maria per vivere questo momento anche di ritiro, diciamo, proprio all'interno di questo nostro pellegrinaggio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.